Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, ci sono dei dati anche auto, ma non saranno oggetto del nostro approfondimento. Parleremo, dicevo, invece, di quello che è successo purtroppo ieri, quando a programma praticamente chiuso si è saputo che Beko, quindi gruppo turco, ha annunciato la chiusura, o meglio, 1935 esuberi dopo 12 anni di cassa integrazione tra ex Whirlpool e Beko Europe. Attenzione, qui c'è il tema della Beko, perché ci sarà un taglio di 678 cosiddetti colletti bianchi, quasi la metà dei 1500 amministrativi dirigenti di Beko Europe in Italia, oltre a 60 posti di lavoro a Melano, vicino a Fabriano, e 40 a Carinaro, in provincia di Caserta. Ma il grosso riguarderà gli stabilimenti di Siena, 300 dipendenti che producono congelatori, e di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno, 320 dipendenti che fanno lavatrici. Poi il ridimensionamento di uno dei tre poli produttivi di Cassinetta in provincia di Varese, con 540 posti tagliati su 940 dipendenti, quindi più della metà. Il piano ha incontrato l'opposizione del ministro e del ministero, quindi del ministro Urso, ovviamente anche quella dei sindacati. Il sottosegretario Bergamotto ha detto che faremo rispettare la Golden Power, che per noi significa tutelare l'occupazione, e ha aggiunto che il governo non accetterà conclusioni che non siano condivise con le organizzazioni sindacali. Questo però ci permette, tra virgolette, di parlare di quella che è ormai una crisi conclamata nel settore del bianco. Ma insomma, noi avevamo la Candia Brugherio, che ha chiuso, una famiglia Fumagalli, nel 2019 ha passato il controllo al colosso cinese. Poi avevamo anche la Ignis della famiglia Borghi, che fu venduta prima alla Philips e poi alla Whirlpool, la Ariston Indesit della famiglia Merloni, che ribattezzata poi Ariston negli anni 60, fusa con la torinese Indesit. Il passaggio è arrivato, il passaggio nel 2015 sotto le insegne di Whirlpool, la Zanussi, la più anziana tra le grandi aziende, e in questa è passata, diciamo, fondata a Pordenone, ricorderemo, nell'87 arrivò la cessione agli svedesi di Electrolux. Quindi Merloni, Ariston, Indesit, Whirlpool, Zoppas ha cambiato in realtà, diciamo, pelle. Però cerchiamo di capire che cos'è, come è applicabile la Golden Power, che può esercitare il governo se ritiene che vi sia un settore, in determinati settori strategici come la difesa, la sicurezza nazionale, i trasporti, l'energia e le comunicazioni, ma sono stati allargati i settori strategici anche alla sanità, l'alimentazione, la finanza e il settore assicurativo. E di questo parleremo, anche se avremmo preferito non parlarne, ovviamente. Riprenderemo il tema che ieri avevo solo annunciato, il rapporto Prometei a Lega Coop sull'andamento dell'occupazione, della disoccupazione, che è un rapporto strano perché conferma che c'è stato un buon, in alcuni casi anche ottimo, aumento degli occupati rispetto al pre-Covid, c'è stato anche un calo ovviamente dei disoccupati, ma che aumenta la povertà, ma non aumentano i working poors, cioè non vi è un aumento dovuto a lavoratori che però non riescono ad arrivare a fine mese. Sembrerebbe, ma adesso ne parleremo, un aumento di povertà vera e propria, cioè non in chi viene pagato troppo poco. E anche di questo parleremo. E poi A proposito di impresa, c'è stato il vertice a Parigi tra le tre, diciamo così, associazioni degli industriali e Confindustria dei tre principali paesi, quindi un trilaterale Francia, Germania, Italia, e quindi per l'Italia la Confindustria, BDI per la Germania e MEDEF per la Francia. Tra l'altro il presidente MEDEF ha ricevuto appunto gli omologhi Tania Gönner tedesca e Emmanuel Rossini italiano, ma anche altre figure. È intervenuto il premier francese Michel Barnier, il vicepresidente del Consiglio Tajani e anche la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Per che cosa? Per rilanciare la competitività europea in tema industriale. C'è un messaggio condiviso: oggi non possiamo più permetterci di perdere tempo per il rilancio della competitività dell'industria europea, non c'è più tempo, siamo un bivio delle scelte. E hanno invocato i tre presidenti la necessità di una semplificazione dei meccanismi europei, ricordando che negli ultimi 5 anni gli Stati Uniti hanno fatto 3.500 nuove norme, noi ne abbiamo fatte 13.500. E poi ricordo anche che adesso la Commissione Europea con via libera affitto, la libera si è completata, però noi ci abbiamo impiegato 160 giorni mentre gli Stati Uniti in 2 settimane hanno eletto un presidente e scelto i ministri. Questo era anche sono attesi anche gli interventi del ministro per le imprese di Made in Italy Urso, del ministro francese dell'economia Antoine Armand e vice cancelliere, ma anche ministro dell'economia tedesco Robert Habeck. E di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del digitale terrestre. Sì, qualcuno mi dice anche il gruppo San Giorgio, certo, ma tutti i marchi che non dicono niente probabilmente agli assistenti in regia, ma io li ricordo da ragazzo, cioè, noi eravamo quanto a quella che si chiama industria del bianco, quindi lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, avevamo i marchi, complessivamente eravamo numeri uno come numero di marchi, poi c'era sempre Whirlpool, per carità, c'erano i tedeschi, insomma è un'area che per vari motivi adesso prendeva tutta la cosiddetta dorsale adriatica, cioè andava da Friuli, Veneto e Marche come idea. Poi ho citato anche la Ignis, ho citato anche la Candi, per carità. Ma c'è stato sicuramente un problema di passaggio generazionale, no? Nel senso che però non solo. Vi arriviamo, adesso non voglio anticipare il tema. Qualcuno mi dice, ma dopo 12 anni di cassa integrazione cosa dovevano fare? Sì, certo, posso essere, è già assurdo che tu tenga 12 anni dei dipendenti in cassa integrazione. I mercati, allora Nvidia, ieri avevamo raccontato che l'attesa dei conti aveva portato a un calo in borsa, in realtà poi sono arrivati i conti di Nvidia. Però molto buoni, niente da dire, però il problema è che il mercato si aspettava dei numeri ancora più alti e ieri aveva fatto un meno 4%, oggi ha ripreso un po' a crescere, nonostante le previsioni per il quarto trimestre di ricavi a 37,5 miliardi di dollari. E il titolo, insomma, è chiaro che quando tu punti così tanto su un titolo, da inizio anno è cresciuto del 200% e del 900% dal 2023, beh, probabilmente non ti basta mai, mettiamola così. Wall Street in generale oggi è debole, pesano le richieste ai sussidi della disoccupazione che sono ai minimi da maggio e in calo di 6.000 unità. E questo perché pesa? Perché potrebbe avere un impatto sulla Federal Reserve, cioè se la Federal Reserve vede che l'economia continua a tirare, che le richieste di sussidi di disoccupazione sono ai minimi da maggio, potrebbe confermare quanto ha già dichiarato, cioè un approccio più cauto rispetto al taglio dei tassi è un tasso neutrale, anche perché l'inflazione in America resta un po' altina. Questo per quello che riguarda l'America, e dicevo adesso Dow Jones però ha ripreso a crescere meglio, più 0,80%, e Standard & Poor's più 0,17%, Nasdaq meno 0,50%. Invece sulle borse europee Milano, Milano fa più 0,18%, Londra fa più 0,80%, Parigi più 0,26%, Francoforte più 0,70%. Non ci sono particolari spunti, a parte la trimestrale di Nvidia, il colosso dei chip appunto è riuscito ancora una volta a battere tutte le stime, lo ricordo a chi mi sta scrivendo. Per quello che riguarda Milano, vanno abbastanza bene le cosiddette utilities, mi riferisco a ERA più 1,3%, A2A più 1,20%, e anche Enel, se vogliamo mettere in questa fascia, anche se Enel è un po' di più di una utilities, guadagnano 0,30%. Bene anche però Leonardo più 2%, Saipem più 1,90%, devo dire anche Unipol più 1,80% e Ferrari più 1,20%. Sul fronte opposto invece perde Nexi il 3,14%, è arrivata a perdere quasi il 4%, c'è una debolezza dell'intero settore e rischi di concorrenza di metodi alternativi sui pagamenti digitali, questo fa Nexi. Moncler, perché continua a esserci molta incertezza sul lusso, perde l'1,76%, Telecom 1,60%, Pop Sondrio l'1%, come Intesa San Paolo, Campari meno 1%, ERG pure, Inuit meno 0,70%. Messaggi ancora su, resteranno solo i ristoranti, gli alberghi in questo paese. Guardate, il tema del futuro industriale del paese, io non sono necessariamente negativo, non si può neanche immaginare un futuro che assomiglia al nostro passato, però non ho ancora capito dove vogliamo puntare come diciamo produzione industriale. Non perché il governo debba essere dirigista, però è chiaro che se devi fare delle azioni di politica economica devi decidere intanto se incentivare i consumatori, quindi incentivi al consumo, o i produttori. Io in questo momento su alcune produzioni non avrei dubbi, incentiverei i produttori, ma non per altro, perché c'è un tema anche di tenuta occupazionale di quei settori. E poi capire, alle imprese non serve che tu le dica che cosa fare, serve che tu le dia le condizioni, quindi lavorare su e condizioni di vantaggio. E quanto ai salari, qualcuno continua a scrivere, ma poi ne parleremo. Guardate, io non ho capito, ma non ho capito non in maniera polemica, perché non si sia deciso di detassare completamente gli aumenti in busta paga o i premi, insomma, perché lo Stato tanto non può fare affidamento su quelli, cioè tu non puoi sapere se l'azienda X darà un premio di 1.000 euro, di 10.000 euro al dipendente Y. Non ci puoi far cassa, quindi non, anche perché sono, la cassa la puoi fare sulle entrate certe, non quelle aleatorie, già diciamo che sono aleatorie quelle sul concordato fiscale. Non ho capito perché non dare questa agevolazione. Comunque adesso andiamo sugli altri mercati, perché poi non voglio anticipare i temi. Per quello che riguarda il petrolio siamo a $70 sul WTI, $74 sul Brent, un rialzo di 1.5%. Ieri i rincari nei prezzi nelle rete di distribuzione. Per quello che riguarda benzina self service, 1,757 euro al litro, il gasolio invece 1,648 euro. Il gas, insomma, le tensioni continuano a tenere il gas altino, nel senso che lo scarto con l'anno scorso si è praticamente annullato. Siamo a 48,5 euro ad Amsterdam, un anno fa eravamo a 50. L'elettricità a 136 euro megawattora il PUN, un anno fa 128. Faccio notare che mentre la COP29 ne sta parlando molto bene la nostra Laura Bettini, non sta arrivando, l'ha detto il ministro Pichetto Frattin, la COP29 ci sono posizioni ancora molto distanti. E la bozza della COP29 non è soddisfacente per la Cina, che ha respinto la bozza di accordo. La Cina dice: come paese del G77 più Cina abbiamo presentato una cifra chiara, serve ai paesi in via di sviluppo 1.300 miliardi di dollari servono all'anno, ma c'è delusione fra di noi perché finora i paesi sviluppati non hanno risposto a questa cifra. No, faccio notare un'altra cosa, che in Cina hanno trovato riserve auree per quasi 83 miliardi di yuan, cioè 83 miliardi di dollari, scusatemi, 600 miliardi di yuan, 83 miliardi di dollari, nella provincia centrale dello Yunnan, a una profondità di 2000 metri, 40 vene di miniere d'oro, con quello che vale l'oro in questo momento, complimenti. E allora adesso vorrei dare alcune notizie sul mercato dell'auto prima di arrivare al meteo e alla pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Difficoltà dell'auto non sono solo in Europa, anzi la Nissan ha annunciato che chiederà a circa il 6% dei suoi dipendenti negli Stati Uniti, più o meno 1000 persone, di andare in prepensionamento, in pensione anticipata. Questo nell'ambito di un progetto di ristrutturazione globale che prevede il taglio di 9000 posti di lavoro in tutto il mondo, cioè il 7% a livello globale di tutti i posti di lavoro della Nissan. Il mercato europeo, secondo i dati di Acea, oggi è fermo a ottobre, più 0,1%. La stessa Anfia dice calma piatta per il mercato europeo, però i tre mercati principali quindi registrano un dato negativo, meno 11,1 la Francia, meno 9 l'Italia, meno 6 il Regno Unito, positiva la Spagna, più 7,2, e in recupero la Germania, più 6%. L'URRAE fa notare che l'Italia è fanalino di coda per le auto elettriche, siamo ultimi tra i 5 maggiori mercati, il 7,4% nel mese di ottobre contro un 23% del totale in Germania di auto elettriche, 30% nel Regno Unito, 23,5% in Francia. E poi, oltre 6.000 dipendenti Volkswagen hanno protestato a Wolfsburg, il quartier generale di Volkswagen. Si stanno tenendo le trattative sui salari. Ieri ricordavamo la proposta dei sindacati di ridurre, autoridurre lo stipendio per quello che. Aspetta, c'è una notizia dell'ultimo minuto. Eccola qua, le trattative vanno avanti, lo dice IG Metall, che è il sindacato più forte dell'automotive in Germania. Le trattative vanno avanti, c'è un prossimo appuntamento a dicembre, il pacchetto proposto da noi avrà una valutazione da parte del gruppo. La chiusura delle fabbriche e i licenziamenti di massa non sono fuori dal tavolo però, quindi noi parleremo subito con la commissione tariffe per prepararci alla convocazione degli scioperi di avvertimento a partire dal 1 dicembre. E qui c'è il tema del che ricordavamo ieri della bomba del costo del lavoro in Volkswagen, perché il costo orario è lordo di 62 euro all'ora, è il valore più alto al mondo, in Francia di 47 euro lordi all'ora, 33 in Italia, 29 in Spagna, quindi con una media più alta del costo del lavoro in Volkswagen del 77% rispetto alla media europea. Per quello che riguarda Stellantis, nel mese di ottobre le vendite hanno fatto meno 16,7%, la quota di mercato è calata rispetto all'ottobre del 2023 dal 17,5% al 14,5%. Io continuo a dirlo, c'è un problema di tutto il comparto auto in Europa, sulla concorrenza cinese, sui modelli che non ci sono, a partire da quelli dei fascia medio-bassa. Poi però Stellantis ha un problema nel problema, perché continua ad andare peggio a livello percentuale. Ho capito che tutto il mercato è in difficoltà, ma tu continui a perdere quote, la tua fetta della torta, lasciamo stare che la torta non è una gran torta, ma la tua fetta della torta continua a restringersi. Oh, poi c'è il sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanza, Federico Freni, che io cioè, lo firmo, la sottoscrivo subito questa dichiarazione. Dice che a meno che non arrivino condizioni diverse, quindi la crescita dell'1% quest'anno potrebbe essere centrata. No, per carità, lui dice sono tanti anni che sono al MEF e raramente abbiamo sbagliato le previsioni. Va bene, faccio notare che tutte le stime sono 0,6-0,7%, che siamo a novembre, che il trimestre è stato a variazione nulla e la produzione industriale continua a essere in calo. Poi magari Freni ha dei segnali che noi non abbiamo sull'andamento del turismo, sulle prenotazioni, non lo so. Ma io tifo sempre comunque Italia, quindi spero che abbia ragione, che si possa arrivare all'1%. Temo che saranno 0,6-0,7, ma magari avremo un quarto trimestre sorprendente. Invece, quanto a pressione fiscale, l'Italia è terza, è una medaglia di bronzo di cui avremmo fatto volentieri a meno, tra i paesi OCSE. L'anno scorso, nel 2023, era il 42,8%, stabile rispetto all'anno prima, ma ampiamente più alta del 34% di pressione fiscale dei paesi OCSE. Peggio di noi c'è solo la Francia al 43,8 e poi un altro paese che adesso non ricordo. La Francia sono sicuro. E la Danimarca, eccolo qua, al 43,4. All'opposto il Messico ha una pressione fiscale al 17,7%. Tornando sulla manovra, netta bocciatura è arrivata dal presidente Farmindustria Marcello Cattani, intervenuto all'evento Healthcare Summit del Sole 24 Ore. No, la manovra manca una visione strategica e poi soprattutto il payback, quella norma per cui quando le regioni sforano il tetto del budget sanitario vengono chiamate anche a distanza di anni a partecipare allo sforamento le aziende che hanno vinto alcuni appalti di carattere sanitario. Ora, il motivo lo posso capire, era fare in modo che non ci fosse nessuna così tentazione tra la regione e chi fornisce materiali e dispositivi sanitari di avere prezzi troppo alti con la minaccia guarda che poi un domani vieni chiamato tu a partecipare. Ma fatta in questo modo, dove un'azienda che ha venduto garze o comunque strumentazione medica, anni dopo si vede dire guarda che devi mettere qualche milione di euro perché la regione ha sforato il deficit, e noi non sappiamo se la regione ha sforato il deficit perché ha speso troppo in spese sanitarie oppure perché è mal gestita, perché ha degli sprechi che non controlla e via così. A me sembra una follia. Andiamo su meteo, pubblicità e poi restiamo sul tema dell'occupazione, rapporto diffuso ieri dal monitor realizzato dal centro studi di LegaCoop da Prometeia, che si focalizza sul periodo 2019-2023 e va a guardare anche le retribuzioni. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Trentotto minuti, è arrivato la nuova base, la corte, ho sbagliato. Ah, una natalizia? No, andiamo avanti con alcune notizie in breve, poi parliamo del rapporto Nomisma. Dunque, vedo che qualcuno continua a scrivermi sul fatto di un'offerta di un fondo americano per l'Hellas Verona. Guardate, non lo so, guardate che non chiamano me, ho letto anch'io voci, a me interessa solo che oggi l'Hellas Verona si è creato l'Hellas Verona Club al Parlamento italiano, di Citoli. Dunque, nell'ultimo triennio, lo so che il dato può sembrare molto strano, assieme all'occupazione è cresciuta anche la povertà assoluta. Allora, l'occupazione è aumentata realmente di 1.262.000 unità rispetto al 2019. Ci sono 1.262.000 persone in più che lavorano, con il livello più alto mai toccato da quando la misuriamo, anche se è più bassa della media europea. I contratti più rilevanti sono venuti dai servizi, più 65%, le costruzioni più 30%. E questo è perché aumentano i working poor? No, diminuiscono un po' i working poor, cioè chi pur lavorando non arriva a fine mese, per la minore incidenza del part-time involontario. Però c'è un però, e questo ti può spiegare anche perché c'è un tema di tenuta della povertà. Le retribuzioni reali pro capite rispetto al 2019 nel 2023 erano ancora di 5 punti percentuali più basse. Poi ci ho visto un rapporto della CGIL, persi in 10 anni 1000 euro al lavoratore, ma restiamo su il rapporto Prometeia Lega Coop. Se io sto guadagnando il 5% in meno rispetto al 2019 in termini reali, io cerco sempre di far capire anche quando si parla di spesa sanitaria che un conto è il valore nominale, ma poi c'è l'inflazione, abbiamo preso quasi il 20% di inflazione in 3 anni, su, è inutile che la politica faccia finta di non capire. Allora, dicevo, se tu vai a vedere il termine netto, il valore al netto dell'inflazione, i dipendenti nel mondo delle costruzioni sono ancora un 5% sotto i livelli del 2019, nei servizi privati un 4% e un meno 2,5% nell'industria in senso stretto. Allora, giro la domanda del nesso tra un aumento dell'occupazione così forte oggettivamente, ma ancora il mancato recupero del potere d'acquisto, come si lega, eventualmente se si lega, all'altro dato che segnala il rapporto, cioè la povertà assoluta, gli individui in povertà assoluta sono passati dal 7,6% nel 2019 al 9,7% nel 2023. Giro la domanda a Mattia Granata, direttore area studi di Lega Coop. Buonasera Granata.
Buonasera.
Allora, perché dette così sono un po' in contraddizione, anche perché voi stessi riconoscete che i working poors sono calati.
Sì, in realtà non sono in contraddizione e spiegano il ciclo che probabilmente è adesso in chiusura. Sentivo le cose che venivano dette in precedenza e che tengono implicitamente il fatto che si sta aprendo una fase nuova. Questa è la fase, quella che descriviamo in questo rapporto, fatto con i colleghi di Prometeia, è la fase in cui che si apre nel 19, ha il picco basso, diciamo, della pandemia, e poi quella ripresa molto rapida al domani della pandemia, quel più 9,6% del PIL, che poi per il triennio successivo, diciamo, rallenta, ma mantiene un ciclo nettamente positivo. Ora, una caratteristica di questo ciclo nettamente positivo, anche un po' eccezionale, diciamo che probabilmente ha pochi precedenti nella storia, perlomeno nel nostro paese, è un aumento dell'occupazione nei termini in cui lei lo descriveva. C'è l'aspetto, ed è un aspetto cruciale, anche questo contenuto nella sua domanda, che è quello delle basse retribuzioni.
Ma, guarda, cioè, mi ha appena scritto un ascoltatore, contratto a tempo indeterminato, 1.250 euro al mese, ho moglie e figlia, prendo il pacco della Caritas o Carità per mangiare. Cioè, ragazzi, io però... Allora, no, perché a me girano anche le balle, perché abbiamo detto, io vedo il governo silenzioso su questo. Che fine ha fatto il tema del salario minimo? Non che magari tu lo riesca a risolvere in questo modo, o comunque avere, perché io non capisco, comunque l'ho interrotta, prego Granata.
No, il tema c'è, adesso c'è da dire che appunto si apre una nuova fase, probabilmente entreranno a regime anche i nuovi contrattuali fatti quest'anno, eccetera, però in questo quadriennio, questo aumento molto forte dell'occupazione, questo aumento eccezionale dell'occupazione, ha avuto un fattore proprio probabilmente, ma direi non probabilmente, certamente nella bassa componente tributiva. Quindi questo aumento di occupazione di fatto si è,
cioè,
si
dice,
è trovato della bassa retribuzione.
Allora, siccome gli stipendi erano bassi, ci siamo potuti permettere un tale numero di occupati?
Esatto, questo è emerge.
No, ma guardate, io l'ho detto molte volte. Allora, un conto è dire né stipendi più alti né occupati, perché io posso anche immaginare, noi l'abbiamo visto all'inizio nella tenuta dei consumi, che se c'è un occupato in più in casa, in famiglia o insomma, è chiaro che è uno stipendio in più, e magari in quel modo, o magari è un contratto diverso, cioè è un contratto non a tempo determinato, non di collaborazione, e quindi c'è un beneficio complessivo per il sistema. Il problema è che non puoi andare avanti a creare occupazione con il potere d'acquisto in termini reali che è ancora sotto di un 5% sul 2019. So che è di un 10% più basso se andiamo indietro di 10 anni, ma almeno mi riferisco al 2019. Prego, Granata.
Sì, ma guardi, questo elemento che lei descrive è molto evidente nel comparto delle costruzioni, cioè il comparto delle costruzioni ha contribuito per un terzo praticamente a questo aumento delle unità di lavoro nel triennio, e contemporaneamente è quello che ha perso maggiormente il potere d'acquisto, quindi in mezzo ci sta questo fattore retributivo, no? Evidentemente, e una situazione del genere è ovvio che non si può protrarre, tant'è vero che ora siamo entrati sia in una fase, diciamo, di stagnazione economica, sia in una fase di stagnazione dell'occupazione, quindi il non recuperare il potere d'acquisto implica contemporaneamente una erosione del potere d'acquisto.
Ma va detto una cosa, perché non voglio sembrare col classico populismo, no, il governo, allora, prima l'ho evocato sulle scelte di politica industriale, rendere più facili gli investimenti, adesso l'ho evocato dicendo per favore diteci almeno facciamo una riforma delle sigle sindacali contrattuali, perché ci sono i contratti pirata nel settore dei servizi, ma non solo, per cui una sigla sindacale che ha 100 iscritti firma il contratto che ha valore nazionale, anche se magari le altre sigle hanno decine di migliaia di iscritti, lo firma, il caso famoso è quello del Metronotte, a 5,60 € lordi l'ora, che non è una paga, è un'umiliazione. A meno riformiamo quello, cioè da qualche parte lo devi prendere il tema salariale. Detto questo, Granata, non sto però incolpando solo il governo, perché, o meglio tanto il governo, perché nella manovra gli unici soldi che sono stati messi per ridurre in maniera non sufficiente, per carità, la pressione fiscale e le aliquote da un lato e il cuneo fiscale dall'altro. Anche le imprese, per carità, non tutte possono farlo, però è inutile continuare a lamentarsi della fuga delle persone se poi tu non aumenti lo stipendio. Vorrei capire che segnali voi raccogliete su questo, ma dopo il traffico.
Focus Economia.
minuti. Guardate, non ho mai detto che i soldi per gli aumenti di stipendio li deve mettere il governo, ho detto che il governo deve, secondo me, o aprire al salario minimo oppure andare a almeno una riforma della rappresentanza sindacale, così evitiamo i contratti pirata fatti da sigle che in realtà sono, a mio avviso, al servizio del datore di lavoro in quei casi. Ok, i soldi li devono mettere gli imprenditori, le imprese, certo, poi nel pubblico impiego è lo Stato con i nuovi contrattuali. Però ci sono due domande, Granata, che mi vengono fatte da molti ascoltatori. La prima è: ma non è che questi dati sull'occupazione sono anche falsati, perché uno risulta occupato lavorando solo 4 ore e quindi non è solo la qualità del contratto ma anche il numero di lavoro che fai? Oddio, a tempo indeterminato non ti fanno un contratto per 4 ore a settimana. Però, e l'altra cosa, che segnali ricevete dal mondo del pubblico e del privato? Perché sono partite un po' di rinnovi contrattuali. Prego.
Sì. Sì, allora certamente qui parliamo di unità di lavoro e comunque è lo standard con cui si misurano gli andamenti del mercato del lavoro, tanto oggi quanto 3 anni fa, quanto 6 anni fa, quindi insomma queste variazioni sono variazioni che stanno in una omogeneità, in una serie storica, e quindi questo ci dà la descrizione di ciò che avviene. Quello che è avvenuto in particolare, che rimanda anche ai segnali che vengono sia dal pubblico che dal privato, è che in questo triennio di traino così forte dell'economia, a cui noi non assistevamo da decenni nel nostro paese, certo. Ecco, l'occupazione ha seguito questo traino dell'economia e paradossalmente ha messo in evidenza tutte le contraddizioni che stanno nel nostro mercato del lavoro. Quindi io qui richiamo ciò che lei diceva sulle politiche, ma adesso paradossalmente noi vediamo sotto i nostri occhi tutte queste contraddizioni, e sono contraddizioni anche fra loro. Lei parlava della diminuzione in questo triennio dei lavoratori poveri o del part-time involontario. È avvenuto, ecco, è avvenuto perché probabilmente potendo scegliere tra diverse opzioni, cosa che nel nostro mercato del lavoro a 10% di disoccupazione prima non si poteva fare, relativamente, quindi non in assoluto, i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici hanno potuto per esempio abbandonare parte del part time involontario a cui erano sottoposti, no? E questo ha migliorato un po' la loro condizione e quindi ha migliorato anche un po', sempre relativamente, la loro retribuzione. Contemporaneamente però c'è l'altro aspetto abbastanza macroscopico che lei citava, e che è questo aumento della povertà assoluta connessa alle retribuzioni, e che al suo interno ha anche qui un aspetto davvero interessante che bisognerebbe approfondire, è che per la prima volta diminuisce questa percentuale questa percentuale della categoria di povertà assoluta nel meridione, nel mezzogiorno, nel centro-sud, sì, certo. E aumenta il centro-nord.
E questo si chiama, glielo approfondisco io, Granata, si chiama costo della vita. Cioè, esatto. Quando esplode il mercato immobiliare, guardate, Confindustria, se ho ben visto anche i comuni italiani ieri, sono a favore di fare, diciamo, di una politica di housing sociale, come si chiamerebbe in gergo, per i lavoratori dipendenti. Cosa sta capitando? E anche qui non voglio chiamare sempre in ballo il governo, però il governo può fare qualcosa, non può fare tutto. Allora, gli Airbnb non li vogliamo toccare, nonostante ormai a Firenze, a Roma, a Venezia le manifestazioni di cittadini contro gli Airbnb, e sapete come la pensa che vi parla, metti un tetto ai giorni e poi non è obbligatorio che tutto il mondo venga a visitare nello stesso periodo Firenze, Venezia o Roma, e se qualcuno non ce la farà io sarei per mettere il blocco proprio, facciamo affondare, perché tutti hanno deciso che tra l'Airbnb che ti costa poco, la low cost, uno deve vedere a Firenze 3 volte, no amore. Ma detto ciò, c'è un problema di social housing, quindi o tu lavori sul fronte delle agevolazioni, quindi tu puoi dire va bene, magari non ha una busta paga che aumenta da tanto, ma io do dei benefit, diciamo, di welfare aziendale, per esempio appartamenti con il canone vincolato e quant'altro. Ma allora lì ci vuole un intervento, a mio avviso, anche di carattere legislativo, e uno deve fare chiarezza con se stesso. La ministra Miccichè ci deve dire che ne pensa degli Airbnb, se vanno bene o vanno male, andiamo a restringere, oppure metti i soldi in busta paga, però. Oppure fai altre forme. Il governo, ho detto prima, poteva essere più coraggioso nella detassazione dei premi di produttività, perché il 50% se lo prende lo Stato. Senta Granata, per concludere, da questo punto di vista, lei però gli avevo chiesto un'altra cosa, nota un movimento nelle imprese al di là dell'occupazione, oppure è ancora molto molto vischioso il tema salariale?
Guardi, dall'osservatorio che abbiamo noi si viene appunto da un triennio, un ciclo nettamente positivo, dove la domanda ha sempre controbilanciato anche tutte le cose che sono avvenute in questo triennio, la guerra, l'inflazione, l'aumento dei costi di energia, eccetera, eccetera. Per la prima volta, trainato l'economia, ma anche ha trainato l'occupazione. Per la prima volta in questo quadrimestre, dall'osservatorio che abbiamo noi della Lega delle Cooperative, quindi su tutte le nostre associate, che però è un osservatorio molto equilibrato, perché le nostre associate operano in tutti i settori, dalla grande distribuzione alla manifattura, al turismo, alla cultura e così via. Il punto di vista che abbiamo noi è, per la prima volta in questo quadrimestre, una diminuzione della domanda. Quindi io sentivo le previsioni che lei riportava prima anche sugli andamenti dell'economia in generale. Per la prima volta dopo un triennio abbondante, noi vediamo che le nostre imprese annunciano per l'ultimo quadrimestre dell'anno hanno annunciato una diminuzione della domanda. Quindi questa stagnazione è una stagnazione.
Io lo dico in maniera un po' grossier. Lo dicevamo l'altro ieri, lo vediamo dappertutto, lo vediamo anche nel comparto moda abbigliamento, oltre che nel comparto auto, cioè probabilmente le famiglie hanno tenuto botta consumando i risparmi del Covid e anche i risparmi per il post-Covid, perché avevano voglia di tornare a vivere. A un certo momento hanno fatto due conti, anche laddove ci sono aumenti li metti nel conto corrente, perché devi ricostituire il portafoglio, e laddove non ci sono aumenti inizi a tagliare di brutto. Anche se l'inflazione non è più così forte come 2 anni fa, ma è come se adesso Granata si stesse scaricando il peso dell'inflazione.
Siamo arrivati alle stesse conclusioni, direttore.
Allora, non so se devo preoccuparmi, ma intanto la ringrazio. Grazie al direttore dell'area studi di Lega Coop, Mattia Granata, GR24.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, c'era un tempo in cui avevamo nomi come la Zanussi, poi venduta nell'87 agli svedesi di Electrolux, nomi Zanussi Pordenone, Friuli, nomi come la Indesit, Ariston Indesit, che poi dopo anni di sofferenza nel 2015 entra sotto le insegne di Whirlpool. C'era la Ignis della famiglia Borghi a Varese, che finisce anche lei la Whirlpool dopo essere stata ceduta alla Philips. E c'era la Candy, la Brugherio, famiglia Fumagalli, venduta nel 2019 al colosso Qingdao Haier. Era l'Italia del bianco, cioè un paese leader assieme alla Svezia e alla Germania nel settore che produce elettrodomestici, lavastoviglie, frigoriferi, il settore del bianco che andava dal Friuli a tutte le Marche. Perché dico c'era una volta? Perché adesso tocca anche a Beko. Beko sostanzialmente dopo 12 anni di cassa integrazione dei suoi lavoratori tra ex Whirlpool e Beko Europe, che è turca, è arrivata la proposta di chiudere direttamente. 1985 esuberi, di cui 300 a Siena, nello stabilimento di Siena. Poi anche nel comune di Comunanza, provincia di Ascoli Piceno, 320 dipendenti, tagliare a metà i 940 dipendenti di Cassinetta in provincia di Varese, tagliare dirigenti e quadri per 680 licenziamenti, la metà dei 1500 quasi, e altri 60 posti di lavoro cancellati a Melano, vicino a Fabriano. Marchio turco che da pochi mesi aveva acquistato 5 stabilimenti italiani da Whirlpool, non quello di Napoli, chiuso 3 anni fa e delocalizzato in Polonia. Molto seccato il ministro Urso, che ha detto faremo rispettare la Golden Power. Però chiedo a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Paolo, buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Intanto, come si fa a tenere per 12 anni in cassa integrazione i dipendenti? Cioè una cassa integrazione o serve a traghettarti verso lì di migliori o serve a un certo momento a chiudere? Come si fa a fare cassa integrazione per 12 anni?
Ma in secondo luogo, la cassa integrazione decennale in Italia è veramente uno strumento di antipolitica industriale, perché è uno strumento di conservazione, esatto, di posti di lavoro a spese di debito pubblico e quindi non delle imprese, ed è purtroppo una delle grandi ragioni per cui sono saltati anche i conti pubblici dalla fine degli anni 90 in avanti. Se tu pensi, Sebastiano, a quanto le imprese private, ma anche le banche pubbliche, quanto la vecchia economia pubblica dell'IRI ha usato e abusato di cassa integrazione straordinaria, tutti i tipi di strumenti che da, come dire, temporanei sono diventati perinde ac cadaver, infiniti fino alla consunzione e alla morte di questi corpi industriali, capisci che abbiamo perso 20-25 anni con l'uso e l'abuso di questo strumento.
Allora, sì, l'abuso anche di questi gruppi esteri, perché Whirlpool prima e i turchi di Beko, divengo da Arçelik di Beko Europe. Senti, il motivo per cui quello stabilimento non si è riuscito a raddrizzarlo, io ricordavo diciamo tutte le chiusure o passaggi che poi purtroppo hanno significato anche chiusure di marchi storici quando noi eravamo la patria del bianco. Ma dicevo, perché non sono riusciti a raddrizzare l'azienda? E poi ti chiederò invece quanti margini ci sono sulla Golden Power.
Sì, allora non è stato possibile raddrizzare l'azienda. L'azienda e quegli stabilimenti che sono il cuore della vecchia industrializzazione italiana, perché lì dentro a Beko ci sono, appunto, come ci ricordavi tu all'inizio, pezzi della Ignis, del mitico cavalier Giovanni Borghi, pezzi della Indesit, della famiglia Merloni, quindi la nostra storia. Quella cosa lì non ha funzionato perché il bianco italiano, che per 30-40 anni è stato il secondo motore della nostra industrializzazione, l'automotive, pesava tra il 3-4-5% del PIL, a seconda di come veniva calcolato. Il bianco era il secondo settore con una quota del PIL, della ricchezza nazionale generata, tra il 2-3%. Noi siamo figli di quella storia, di quei anche imprenditori mitici. Quindi è anche per questo che c'è una grandissima tensione sui territori, perché spegnere definitivamente il bianco in Italia, ma anche in Europa, perché ricordiamo che il tema qual è? Il tema è che l'industria degli elettrodomestici sono stati leader europei, i tedeschi e gli italiani, per 30-40 anni. Poi a un certo punto è saltato il banco, perché sono iniziati a entrare produttori dell'Europa dell'Est e poi turchi, come ad esempio Beko, e adesso i cinesi, che a loro volta sono, come dire, la grande muraglia che sta franando addosso il produttore turco Beko, che aveva rilevato quanto rimaneva della vecchia Ignis e della vecchia Merloni. È un tema gigantesco di perdita di competitività strutturale dell'intera Europa e in particolare dell'Italia, in un settore che per 40-50 anni è stato importante tanto quanto l'auto. Sembra davvero la stessa storia.
Sì, la cosa, adesso ne parleremo, perché c'è stato l'incontro delle Confindustrie tedesca, francese e italiana a Parigi sul rilancio industriale dell'Europa. Però insomma qui mi viene anche una grande tristezza, perché guardate, dentro una lavatrice, una lavastoviglie, ma come sa ognuno di voi, è sempre più, c'è tutta una componente di ricerca, non è solo far concorrenza. Certo che poi con i cinesi la cosa si ripropone. Ultima domanda, Paolo, come fa il governo, lo dico senza polemica, a sollevare il tema della Golden Power? Perché il Golden Power si utilizza, è diciamo, un blocco che può mettere lo Stato se ritiene che stia passando di mano sia un'azienda pubblica che privata, non cambia, che ha una connotazione strategica, la difesa, la sicurezza nazionale, i trasporti, l'energia e le comunicazioni. Però recentemente, poi complice anche il Covid, l'abbiamo allargato alla sanità, all'alimentazione, alla finanza e al settore assicurativo. Ma si può allargare anche al settore del bianco?
No, io credo che non sia possibile farlo. È comprensibile che un governo che ha tante armi spuntate nei confronti di fenomeni macro, come appunto la perdita di competitività del bianco in Europa, e come anche il grandissimo problema del rapporto con una multinazionale come la Beko, che è turca e che quindi considera l'Italia come una colonia, un luogo di consociate, tiri fuori l'espressione Golden Power. In realtà dobbiamo ricordare, dal punto di vista giuridico e delle policy, che il vero Golden Power è il divieto posto da un governo, in Italia o altrove, sull'acquisizione di quote di capitale e di controllo di aziende ritenute strategiche. Ricordiamo, durante il governo Draghi, il caso di una piccola ma molto importante azienda della Brianza, la LPE, che era specializzata in semiconduttori, e in quel momento il MISE, così si chiamava, il Ministro dell'Industria, certo, con Giorgetti, e Palazzo Chigi con Mario Draghi, dissero no, i cinesi non possono comprare la LPE perché dentro c'è tecnologia di semiconduttori, c'è interesse nazionale, c'è autonomia strategica. Ecco, il punto qual è stato? È stato che c'è stato poi un allargamento, dato che appunto il governo, qualunque governo, ripeto, non soltanto italiano, ha molte difficoltà a contrastare le anche legittime scelte imprenditoriali delle multinazionali che usano il criterio del conto economico e dello stato patrimoniale e del rispetto degli azionisti, più che non il rispetto dei paesi dove si trovano. A questo punto cosa è successo? È successo che hanno cominciato, oltre a fare mettere il divieto sull'acquisizione dell'equity, anche a dire: va bene, il Golden Power diventa una formula estensiva con cui poniamo dei vincoli se si decide una multinazionale di comprare
Paolo,
l'azienda,
non ho capito,
o di lasciare il paese.
Paolo, un'ultima domanda però, in una battuta, ma secondo te aver perso tutti questi settori del bianco, c'è una responsabilità? Cioè, cos'è successo? Una difficoltà nel passaggio generazionale oppure le dimensioni? Se dovessi spiegarlo a un ragazzo che non ha mai sentito questi nomi, non sapeva che fossimo con la Germania i leader europei nel settore del bianco, il titolo quale sarebbe?
Il titolo sarebbe che c'è stato un grande problema della classe industriale e imprenditoriale italiana nella seconda e nella terza generazione. Ciò che è stato fatto dai fondatori, quindi il grande Cavalier Borghi, i primi Merloni, non è stato poi fatto dagli imprenditori figli e nipoti, che molto spesso hanno deciso di cedere alle prime grandi difficoltà le aziende per investire in fondi di private equity, in family office, in finanza. E quindi c'è un grosso tema di critico abbandono o acritico abbandono della fabbrica da parte delle seconde e terze generazioni del grande capitalismo italiano del Novecento. Questo è il tema interno. Dal punto di vista del tema esterno, l'altro titolo invece è: non abbiamo avuto quello che sul bianco ha avuto la Germania, cioè la possibilità di esternalizzare rispetto a tutti i paesi di lingua tedesca o di influenza tedesca pezzi del ciclo della produzione, del ciclo del valore del bianco. La Germania ha retto grazie a quello. L'Italia non ce l'ha fatta, anche in assenza di questa possibilità.
Grazie a Paolo Bricco. Traffico, e poi continuiamo a parlare del futuro, a questo punto, industriale dell'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. A proposito, poco fa anche Mercedes-Benz, che era l'ultima che non aveva fatto ancora annunci su tagli, ha annunciato l'intenzione di tagliare i costi a causa della crisi del settore automotive. Si va verso un taglio di costi per miliardi di euro all'anno. Non ha chiarito se vi sia anche un taglio del personale, ma insomma, temo che vi possa essere anche questo. Traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Non possiamo più permetterci di perdere tempo per il rilancio della competitività e dell'industria europea. Siamo davanti a un bivio delle scelte. Così i tre presidenti dell'associazione degli industriali dei tre paesi principali in Europa, mi riferisco a Emanuele Rossini per Confindustria, a Tania Göner per il BDI tedesca e chiaramente a chi faceva gli onori di casa, e quindi il MEDEF, che è la Confindustria francese. Il presidente Patrick Martin, sono intervenuti poi il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, il premier francese Michel Barnier, l'europarlamentare, la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Poi c'era molta attesa per interventi del ministro Urso, del ministro francese dell'economia Armand e del ministro tedesco sempre l'economia Robert Habeck. Ha seguito i lavori l'inviata del Sole 24 Ore Nicoletta Picchio. Nicoletta, buonasera.
Buonasera.
Senti, è arrivato un grido di dolore, un allarme simile, mi sembra, cioè, perché c'è un documento congiunto senza nessun distinguo. Qual è il timore dei tre paesi industriali principali d'Europa?
Il timore, che poi è già una realtà perché si sta già verificando, è la perdita di competitività dell'industria europea. Sono venuti fuori anche una serie di dati, per esempio la produttività europea, l'ha detto proprio la Metsola, è aumentata negli ultimi 10 anni del più 0,8%, quindi un dato bassissimo, e anche la Metsola ha detto che bisogna recuperare, quindi condividendo e recependo proprio l'allarme delle imprese. Abbiamo perso negli ultimi 5 anni 200 miliardi di investimenti esteri, il nostro valore aggiunto, 15 anni fa eravamo il primo continente al mondo, ora siamo gli ultimi, quindi questa perdita di competitività è ormai evidente. Quindi le imprese l'hanno fatto presente negli interventi di Orsini, del presidente di Confindustria e degli altri due esponenti delle due Confindustrie. La cosa importante di oggi pomeriggio, perché l'incontro c'era oggi pomeriggio e poi continuerà domani mattina.
Sì, con l'intervento di Urso e dei ministri. Sì, certo.
Oggi c'era Tajani e dei ministri. È che c'era seduta in prima fila appunto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e questa è la prima volta che c'è una presenza a così alto livello in una riunione di questo genere, perché il trilaterale ormai è arrivato alla 6ª edizione e a rotazione va nelle varie capitali, Parigi, Berlino, e l'anno prossimo sarà Roma. E quindi c'è stata proprio un confronto immediato, per cui dopo i tre presidenti, dopo i tre personaggi, è parlato subito la
Metsola. Ecco, ma Nicoletta, che cosa hanno chiesto i tre presidenti, quindi le industrie dei tre paesi che rappresentano alla Metsola, intendo dire all'Europarlamento? Perché Corsini ha fatto notare che gli Stati Uniti in 5 anni hanno fatto 3.500 nuove leggi, l'Europa ne ha fatte 13.500, per esempio.
Hanno chiesto la semplificazione normativa, perché la regolamentazione blocca le imprese, c'è un atteggiamento dirigista dell'Unione Europea che blocca l'attività di impresa, e quindi questo è un elemento. Poi l'energia è un aspetto fondamentale, perché noi paghiamo in media come imprese italiane, certamente la Francia paga di meno, per esempio in Europa la Spagna paga di meno, c'è il nucleare, noi come italiani paghiamo il 40% in media in più dell'energia, e quindi questo è un fattore che penalizza la nostra competitività. Il presidente Orsini cita il settore della ceramica, dati che lui cita più volte, quindi che ci sono stati negli ultimi 10 anni 2.000 miliardi di investimenti della ceramica. Noi però riusciamo e siamo bravissimi, perché c'è un surplus commerciale europeo di cui la ceramica italiana è protagonista, di 30.000 miliardi, ma nonostante ciò c'è stato un aumento delle esportazioni dell'India del 67% l'anno scorso, mentre le esportazioni europee sono calate del 20%. Questo perché? Perché noi per tutto siamo bravi, per una serie di costi che l'industria italiana deve sopportare. Abbiamo un prezzo di 9,5 euro al metro quadrato con l'India che fa il 3,5. Chiaramente diventa poi molto difficile competere, tra l'altro con paesi che emettono CO2.
Ecco, queste sono le regole che si valgono solo per l'Europa e ti rendono non competitivo. In una battuta, Nicoletta, però sul tema dei dazi è emerso qualcosa?
Sul tema dei dazi è emerso che bisogna dialogare con gli Stati Uniti. Questo l'ha detto Orsini, l'ha detto anche Tajani, che ha annunciato per la settimana prossima, comunque a brevissimo termine, una missione, un viaggio negli Stati Uniti, perché comunque lo stavo scrivendo in questo momento, quindi cito i numeri: l'Europa esporta 503 miliardi negli USA con un saldo positivo di 157 miliardi, quindi per noi è un mercato estremamente importante, quindi i dazi per noi sono pericolosi e occorre dialogare ed evitare protezionismi. Poi quello che succederà tra 2 mesi, quando l'amministrazione Trump entrerà in carica, questo poi
non possiamo saperlo,
lo si vedrà.
Allora, grazie Nicoletta Picchio, è fatto bene ricordare che domani riprendono i lavori alle 9 con il discorso di Barnier. e quindi del premier francese, e poi parlerà il ministro Urso, il ministro francese Armand e quello all'economia, nonché vice cancelliere Robert Habeck. Vi daremo aggiornamenti anche domani. Grazie Nicoletta Picchio, noi invece ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Ovviamente torna come ogni venerdì la poco invidiabile classifica.